Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città, ben trovata da Eliana Storri. In studio, come sempre con noi, Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
E siamo arrivati all'ultimo giorno di Carnevale. Come si svolgeva una volta questa festa? Cosa succedeva il martedì grasso?
Dunque, abbiamo già parlato tante volte dei nostri carnevali a Via del Corso, al Testaccio, cioè Testaccio prima e Via del Corso poi anche i momenti contemporanei. La fine del carnevale, quella che si conosce normalmente, è quella che poi avveniva a Via del Corso. Dopo dei festeggiamenti, ricordiamo che il carnevale comincia veramente ufficialmente il 17 gennaio con la festa di Sant'Antonio Abate, ma la cosa strana è che veramente questo carnevale è sfumato. No, neanche più i bambini, io ho visto quest'anno onestamente sfilare per le strade, mentre altri anni ancora via Cava di Rienzo c'era qualche bambino. Adesso veramente si contavano su una mano le maschere.
E secondo lei perché?
Ma io penso che la caratteristica profonda del carnevale era il cambio di ruolo. Quindi un momento in cui c'era una libertà totale per fare tutto ciò che si voleva. Oggi purtroppo molte regole non esistono più, con esse molti valori sono sfumati, quindi questo gran divertimento di essere liberi di fare, siccome ce l'abbiamo 365 giorni l'anno, non c'è bisogno di sintetizzarlo in un momento e quindi non c'è più la ricerca di questo cambio di ruolo che serviva proprio a sfogarsi in fondo, no?
Però i bambini non arrivano a tutto questo, forse per i bambini c'è un altro motivo, non costeranno molto queste maschere?
Guarda, sicuramente sì, ci sono anche comunque maschere che si possono fare a casa, purtroppo
le maschere a casa?
E qualcuno ancora le fa e se vuoi le puoi fare, però purtroppo tu sai che io insegno pure, quindi ho anche sotto mani le mani bambini, no? Cioè i bambini oggi sono molto liberi, i bambini decidono che cosa pranzare, che cosa fare, quindi questa libertà...
Come vestirsi,
cioè la libertà è un po' a qualsiasi età pronta lì alla mano, pronta a essere colta, no? Nel bene e nel male, perché poi la libertà troppo presto forse non si sa neanche che cosa sia in effetti la libertà. E quindi qui sarebbe da aprire una parentesi che esula un po' dal carnevale, dal nostro ruolo di portatori di voci romane, ma veramente sarebbe un attimo da soffermarsi e dare un attimo anche ai bambini dei punti fermi nei confronti dei quali si cresce, perché il no detto in modo saggio è un no di fronte
funziona.
Al quale il bambino si riscontra e cresce. Questa libertà totale fa sì che noi abbiamo dei bambini a 40 anni e lì è un po' più triste la cosa.
Grazie. Scusatemi. Professoressa Fattorosi Barnaba,
perdonatemi di questa parentesi.
Torniamo
così sociale
al carnevale di una volta.
Allora,
c'erano anche delle regole.
Regole ovunque, allora c'erano le regole sempre e comunque, no? Quindi sappiamo queste maschere che andavano in giro, ci si tiravano coriandoli, portogalli, ricordo arance molto mature, le maschere addirittura avevano delle viserine di ferro per non essere colpiti, poi si tiravano le uova, però non si potevano portare maschere al volto o abiti finti, quindi maschere tutto il corpo, prima di mezzogiorno, né dopo un'ora della notte, né il venerdì né la domenica. Non si potevano vestire né da soldati né da religiosi, non ci si poteva fermare davanti alle chiese o a luoghi pii, non bisognava fare gesti sconvenienti, era proibito tirare le uova. Ricordiamoci che l'abbiamo detto già tante altre volte, che per 10 giorni prima del carnevale proprio si vietava la vendita delle uova e addirittura
proprio per questo motivo.
Le prendevano proprio, le portavano via dai negozi, proprio per questo motivo.
Ma i romani comunque avevano modo di accantonarne.
Certo che sì, perché chiaramente
nasconderle.
Poi c'era la gallina sua, quindi chiaramente la gallina faceva le uova e si mettevano da parte. Non si potevano usare cirbottane, non si potevano tirare zaganelle o petardi. Le zaganelle erano anche delle fettuccette, le ragazze si mettevano queste fettucce a fiocco che si chiamavano appunto zaganelle, non si potevano tenere festini senza avere l'autorizzazione dalla città, insomma dal comune. Pensate che addirittura chi non chiedeva il permesso e faceva comunque la festa poteva anche avere 3 tratti di corda. 3 tratti di corda era una delle, diciamo, supplizi proprio terribili. Cioè ancora al corso si chiama, una strada ortogonale al corso si chiama Via della Corda, perché da una finestra del primo piano c'era un argano con una corda. Si prendeva la persona con la corda sotto le ascelle, si portava su e si strattonava, per cui spesso e volentieri poi la clavicola, insomma qui la parte della spalla
si
usciva
spezzava
fuori, non si aspettava, ma spesso usciva anche fuori, pensate il dolore. Quindi ci si pensava bene a fare certe cose e c'erano poi gli scheletri, a sovrintendere tutto. Gli scheletri sta per scheletri, erano la guardia cittadina che aveva il vestito nero con degli alamani d'argento, quindi visti da lontano
sembravano
scheletri, sembravano il costato dello scheletro.
E tu quindi, dicevi, il clou della festa quindi era Via del Corso?
A Via del Corso, alla fine della festa era Via del Corso, cioè sfilavano per tutto il per tutta la settimana grassa, diciamo, per il carnevale, e c'erano carrozze, c'erano maschere che sfilavano, le carrozze dei nobili spesso andavano scoperte per farsi vedere, poi c'erano i carri come quelli di Viareggio praticamente, erano i carri delle famiglie nobili che sfilavano e avevano sempre un tema, poteva essere l'Olimpo, poteva essere Venere, poteva essere Apollo e le Muse, e sappiamo perfettamente che un carro sfilò più di 6 volte, che era di Pietro della Valle, che aveva ideato, era uno scienziato praticamente, dei canti a 5 voci, gli strumenti che si muovevano da soli e emettevano suoni, quindi veramente sfilò tantissime volte per il corso, siamo alla metà del 1600. Comunque la caratteristica era la maschera, ma la maschera, il fatto divertente della maschera era questo.
Quindi l'aspetto più importante era questo.
Sicuramente, perché quello che abbiamo detto prima, no? C'era il cambio di ruolo, sentirsi qualcuno che non si era potuto essere. E Belli stesso, per esempio, si vestiva sempre da dottor Gambalunga e faceva sempre finta di parlare un latino maccheronico con un gruppo di persone che facevano la sceneggiata insieme a lui. Quindi, dicevo prima, la maschera non era solo il divertimento di portare la maschera e sfilare, ma la maschera facevano delle scenette per strada e che coinvolgevano poi anche i passanti.
C'è una poesia molto bella di Trilussa.
Come sempre Trilussa ci fa anche pensare, perché Trilussa non scrive così tanto per dire, ma è anche abbastanza graffiante nei confronti della vita umana e dell'uomo stesso. E sentiamo proprio, questa si chiama La maschera. 20 anni fa mi ammascherai pur io, e ancora tengo il grugno di cartone che servì panniscone quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: e come fai a conservare lo stesso buon umore puro negli momenti del dolore, puro quando ti trovi in mezzo ai guai? Felice te che vivi senza core. La maschera rispose: e tu che piagni? Che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente dirà: povero diavolo, te compadisco, mi dispiace assai. Ma in fondo, credi, non gliene importa un cavolo. Fai invece come me, che ho sempre riso. E se te via la malinconia, copriti il viso con la faccia mia, così la gente non si scoccerà. Da allora in poi nascondo i dolori di dietro a un'allegria de cartapesta e passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità.
E quindi dice tutto.
Ridere sì, ma attenzione. Attenzione, perché ci sono dei sentimenti nei confronti dei quali non possiamo sempre ridere. Disponibili sì, e poi è molto bello anche quello che fa la vittima sopra, no? Quanta gente fa sempre la vittima.
Certo.
Oddio, che è successo? Magari una vita liscia come l'olio, però una stupidaggine
ci si lamenta
sempre,
sempre
una tragedia. Quindi cerchiamo l'equilibrio, dice Trilussa, senza nascondersi troppo e senza aggredire troppo gli altri con i nostri dolori. Insomma, chi non ce n'ha? Sicuramente tutti, no? E Belli, abbiamo detto, che dice sempre delle mascherate: per me non c'è al mondo altro de bono che girà per le strade ammascherato. Anche perché, qual era il discorso? Erano un po' cattivelli poi i romani, no? Se uno si mascherava e faceva gli scherzi, non veniva riconosciuto. Certo. E quindi era, cioè, tutto era licenza per poter
tutto
fare.
Tutto era lecito. Questo. Perché il martedì grasso era così atteso?
Era atteso perché poi c'era la corsa dei barberi. I barberi erano i cavalli che venivano dall'Africa, dalla Barberia. Ogni casato aveva i suoi cavalli e veramente era un qualche cosa di prestigioso avere i cavalli che corressero di più. Pensate che anche la gente meno abbiente, meno nobile, faceva di tutto per avere dei cavalli e farli sfilare poi il martedì grasso per Via del Corso. Ricordiamo che questa festa fu voluta da Paolo II Barbo, quindi papa veneziano, che importò il tipo di carnevale un po' diverso al corso, che proprio si chiamò dalla metà del 1400 corso, perché ci correvano i cavalli, perché prima fino a Piazza Colonna si chiamava Via Flaminia e da Piazza Colonna a Piazza Venezia si chiamava Via Lata.
E poi parliamo di una Via del Corso che non era certo come la vediamo oggi.
No, diciamo che forse quella meno cambiata in assoluto dal punto di vista dei palazzi, perché tranne Piazza Venezia è completamente stravolta, ma Via del Corso i palazzi, diciamo che insomma sono rimasti abbastanza quelli. E questi cavalli che partivano veramente in modo sfrenato da Piazza del Popolo, anche perché purtroppo si usavano degli escamotage non proprio, cioè gli ambientalisti penso che sarebbero intervenuti in modo abbastanza violento e a giusta ragione, perché si metteva nel deretano dei cavalli la pece bollente e quindi poveretti, questi è chiaro che partivano, e poi attaccati alla chioma del cavallo c'erano degli aghetti. Per cui quando questi cotevano venivano
un supplizio.
Era una specie di supplizio, difatti è una cosa vergognosa. Comunque, c'era poi il cavallo che vinceva. Non sempre si faceva così, premetto. Però, purtroppo, più di una volta sappiamo. D'altronde, oggi si fanno cose ancora peggiori, perché perlomeno erano dolori che passavano subito. Oggi li dopano, quindi... vabbè, insomma, chiudiamo. Altra parentesi, se no i nostri ascoltatori poi si perdono in mille cose. E... vinceva il cavallo più forte, più veloce, un pallio, ossia un pezzo di stoffa argentata o dorata che alcuni si possono ancora vedere, alcuni di questi, al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Quindi dopo questa corsa però come si fermavano questi cavalli? Arrivati a Piazza Venezia, che vi dicevo era diversa da come era oggi perché c'era ancora il palazzetto di Venezia sul fondo, arrivavano sulla una stradina a sinistra che si chiamava proprio Via della Ripresa dei Barbari, dove i barbareschi stavano lì pronti a calmare i cavalli che dovevano essere praticamente fermati da un grande drappo messo da una parte all'altra della strada, in modo che, come si facevano a fermare altrimenti, e poi cercavano di calmarli, eccetera, eccetera, e quindi poi tutto ritornava. I barbareschi erano quindi questi addetti ai cavalli, ma un'altra categoria di persone era sempre pronta nel carnevale, erano i medici, che riuscivano a guadagnare un pochino di più proprio perché c'erano i feriti. Tutto serve, si diceva, no? E molti medici lasciavano i loro... oggi insomma li chiamiamo studi, per stare tutti quanti vicino al corso e vicino a Piazza Venezia,
che avrebbero guadagnato di più.
Esatto, e difatti in un sonetto Belli ci dice, proprio si chiamava La serva del cerusico, uno che va a chiamare il medico perché stava male, dice: se vuoi lo puoi trovare alla ripresa, ossia alla ripresa dei barberi, dove c'erano appunto i cavalli. Allora arriviamo al tramonto del Martedì Grasso, c'è la festa dopo il pomeriggio, la mattina sono corsi i cavalli, il pomeriggio si accendevano verso l'imbrunire i moccoletti, che ricordo i moccoletti sono delle candele praticamente, che non dovevano spegnersi assolutamente, per cui alcuni li mettevano su alti pali, però che succedeva? Quando si sfilava con questi pali, la gente che stava nei palazzi, perché
li
si
spegnevano,
li spegneva con tutto quello che poteva avere a mano di liquido, e non dovete andare molto lontano con la fantasia, oltre all'acqua. Erano pronti a tutto pur di spegnere questi moccoletti e fare i famosi scherzi. A chi si spengeva il moccoletto tutti gli altri andavano addosso, quindi era veramente una specie di rissa, non tanto proprio divertente certe volte. L'ultimo a sfilare era il carro del carnevale, partiva da Piazza del Popolo. Questo carnevale era una maschera, una persona vestita da questa maschera molto colorata, che piano piano si sentiva male, e mentre camminava per il corso tutti i pulcinelli romani...
Si sentiva male per davvero?
No, si sentiva male perché stava per morire. Carnevale faceva finta di stare male perché doveva morire a Piazza Venezia, doveva arrivare morto.
E fine del carnevale.
Esatto, quindi cominciava a sentirsi male, tutti i pulcinelli romani salivano su questo carro e cercavano di rianimare il carnevale. Addirittura lo operavano spesso e volentieri, appunto dopo l'operazione tiravano fuori il cuore, per dire ovviamente tutto quanto di pannolenci, tiravano fuori il cuore dicendo: il carnevale è morto,
è finito,
e
è morto.
Mentre sfilava questo carro del carnevale si sentivano già le campane che suonavano con rigore, non c'era lo scampanio allegro, perché avvertivano che dal giorno dopo nelle chiese ci sarebbero state le prediche della Quaresima e alla mattina ci sarebbero state le ceneri. Però che succede? Che molti di queste persone che stavano in strada, sfilato il carnevale, finito il carnevale, andavano nelle case dove c'erano queste feste che venivano appunto assolutamente autorizzate e andavano avanti fino alla, diciamo, alla mattina, quando c'erano poi le ceneri. Benedetto XIV nel 1751 addirittura in una enciclica dirà che gli insopportabili abusi di questo carnevale erano troppi, quindi a volte i papi sospendevano il carnevale perché era troppo violento, troppo sfrenato, oppure se c'erano delle epidemie si sospendevano. E sentiamo quello che dice un cronista: nell'ultima notte di carnevale, siamo sempre alla metà del 1700, si inoltravano le veglie, i balli e i giochi tanto che si intaccava il principio del primo giorno di Quaresima, in tal maniera che succedeva alle volte il vedere che dal ballo, dal gioco e dalla veglia le persone andavano addirittura con gli abiti con i quali si erano mascherati alle chiese a prendere le ceneri. portandosi poi a casa e dormendo tutta la mattina del primo dì di Quaresima.
Quindi non era un inizio di ceneri molto sobrio?
No, la Quaresima non cominciava molto bene. E comunque tutto questo carnevale così divertente, fra virgolette, perché abbiamo visto che c'erano anche dei riscontri poco belli, nel 1876 già non c'era più, tanto che si dirà: di Roma il carnevale qui morto giace, dorma egli al fin e Roma lascia in pace. Cioè è sparito tutto.
Perché è andato scemando, è finita?
Perché Roma purtroppo per noi è diventata capitale d'Italia, e essendo diventata capitale nel giro di pochi anni è venuta talmente tanta gente nuova, scusate questo nuovo non è carino, però per capirci, che ha portato, alcuni hanno portato le proprie tradizioni, altri non hanno saputo riprendere. I romani erano pochissimi, per cui chiaramente tutto questo è stato facile cancellarlo con un colpo di spugna, no? Poi si è cercato di riportare, ma insomma ormai la festa non era più quella. Sicuramente noi non abbiamo neanche l'ombra di quello che poteva essere il carnevale romano.
Arriviamo quindi alle ceneri.
Le ceneri, dunque, ricordiamoci che fu una cosa abbastanza strana per alcuni viaggiatori del Cinquecento vedere questa scena delle ceneri. Un turco dirà, 1550, dopo un viaggio a Roma che era durato un certo periodo, i cristiani impazzivano in un certo periodo dell'anno e per riacquistare la ragione si mettono in testa una polvere. Cioè, quindi pensavano che le ceneri dessero
potessero far rinsavire
e la saggezza, esatto. Dunque, la campana di cui dicevamo prima ricordava anche ai romani che durante la Quaresima si deve mangiare di magro. Ricordiamoci che di magro è il pesce, di grasso è la carne. E Belli ricorda, e già sta acciaccatelli pasticcetti, acciaccatelli perché dopo il carnevale tutti erano pieni di lividi, di botte, eccetera, eccetera, vanno a casa a ordinarli brodi stretti d'orzo, ranocchie e cicoretta d'orto.
Una dieta.
Dieta stretta, per cui carne si dimentica, il baccalà sarà sempre presente per quasi tutta la Quaresima, tanto che Zanazzo dirà, quando suona questa campana, dirà la campana suona a merluzzo, ossia
da
la
quel momento in poi
che dice di mangiare
per
di
tutta
magro.
La Quaresima i romani, esatto, avrebbero mangiato il pesce.
Allora dal V secolo la Quaresima non comincerà più dalla domenica ma dal mercoledì, e si darà appunto l'imposizione delle ceneri ai fedeli. Ricordiamoci che questo è per il carnevale per la chiesa di rito romano. Il rito ambrosiano comincia la domenica successiva, quindi per noi le ceneri sono il mercoledì, per i milanesi è la domenica dopo il martedì grasso. Le ceneri che cosa sono? Sono i rami di ulivo che sono stati usati per la Domenica delle Palme, in questo caso dell'anno scorso, no? Quelli che avanzano si bruciano e sono le ceneri per l'anno successivo. Sono 46 giorni prima della Pasqua, il mercoledì delle ceneri, e ovviamente cambia a seconda di quanto cambia la Pasqua, chiaramente, no? E le ceneri perché nascono? Nasce come una specie di una celebrazione pubblica di penitenza, praticamente, no? Si diceva perché si deve fare penitenza per quello che si è fatto per il carnevale. In effetti oggi noi a carnevale non è che facciamo queste follie proprio stravolgenti, no? Quindi dice, allora perché le ceneri? Proprio il significato è proprio, ha un duplice significato, quello di sottolineare la debolezza e la fragilità della condizione umana, e prima di fatti si diceva ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai, quando si imponevano le ceneri. E l'altro segno importante è il segno esterno di chi si pente. Noi sappiamo che la Chiesa ha bisogno anche di segni esteriori, che possono essere il segno della croce, che possono essere poi tutti i segni che accompagnano anche i vari sacramenti, perché di fronte alla comunità si convive di un certo momento, che può essere un momento forte. Ecco perché oggi si preferisce dire convertitevi e credete al Vangelo. Alcuni dicono che sarebbe opportuno dire tutte e due, però sarebbe troppo lunga sicuramente durante l'imposizione. Però è molto bello questo significato. Purtroppo le ceneri passano quasi così in secondo piano come festa liturgica. Invece veramente è molto bella, perché se noi acquistassimo un attimo la nostra dimensione di essere fragile, forse riacquisteremo anche un po' di umiltà, perché in questo mondo l'umiltà mi sa che sarebbe un po' dimenticata qualcuno, no? E vedere un attimo la nostra fragilità, ritornare a essere quelli che siamo veramente, forse ritroveremo anche un'armonia maggiore nei nostri rapporti, e soprattutto sapersi pentire, perché anche questo, siccome non c'è più umiltà, c'è tanto orgoglio. Quindi questo momento delle ceneri, secondo me, andrebbe un attimo rivalutato, anche proprio per ridimensionarci un momentino, essere così umani. Ci si diverte, ma poi ci si pensa anche a quello che siamo, insomma.
Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Io voglio ricordare agli ascoltatori che domani pomeriggio questa rubrica non verrà replicata alle 16.33 come normalmente facciamo, perché dalle basiliche di Sant'Anselmo e di Santa Sabina all'Aventino avrà luogo il rito stazionale presieduto da Sua Santità Benedetto XVI con processione, santa messa, benedizione e imposizione delle ceneri. Quindi domani la nostra rubrica non andrà in onda, non verrà replicata. Buon proseguimento d'ascolto allora da parte di Eliana Astorri.